Il canto diciannovesimo si apre con l'indicazione temporale, con l'indicazione dell'ora in cui avviene il sogno che verrà descritto. Ed è molto simile all'inizio dei canti che presentano gli altri sogni del Purgatorio, perché Dante ha già avuto un sogno nel momento in cui Lucia l'ha portato direttamente dall'antipurgatorio alla porta del Purgatorio, e questo evento si era manifestato attraverso un sogno. Lui era stato ghermito da un'aquila che l'aveva portato fino al sole. E questo è il secondo sogno, e ne avverrà un altro nel 27° canto. L'indicazione astronomica è ampliata con il riferimento alla stagione primaverile, perché prima parla dell'ora e fa riferimento al momento in cui la luna raffredda con i suoi raggi freddi la terra, e il calore della terra non riesce più a intiepidire questi raggi, nella stagione primaverile, come dicevo prima, cioè durante l'equinozio di primavera, quando gli indovini che disegnano le varie figure sulla sabbia rappresentano quella chiamata la maggior fortuna. Siamo quindi nell'equinozio di primavera, in cui i pesci, le costellazioni dei pesci appaiono all'orizzonte prima dell'alba. Ebbene, in questo momento particolarmente propizio, di maggior fortuna appunto, a Dante compare una femmina balba. Notate, la chiama femmina in tono dispregiativo, balbuziente, quindi che non riesce a pronunciare bene le parole, guercia, che non vede bene, storpia, che cammina non diritta, con le mani monche, quindi incapace di operare, di usare le mani, e dal colorito pallido. Che cosa rappresenta questa femmina balba? È l'allegoria dell'amore eccessivo per i beni terreni. Infatti Virgilio in seguito gli spiegherà che ha visto la radice dei tre vizi che vengono purificati nelle cornici restanti: l'avarizia, la gola e la lussuria. Man mano Dante la guarda e la fissa ammirato, la donna si trasforma, diventa bellissima, diventa una sirena affascinante. È quella sirena che col suo dolcissimo canto ammaliava i naviganti, li indeboliva, toglieva loro le forze. Io, dice, dismago. Cosa significa allegoricamente? Che se uno si abbandona ai piaceri, quindi cerca nei piaceri terreni, che sono quelli della ricchezza e della gloria, del successo, oppure del mangiare, dell'ingordigia, oppure della lussuria, sente il piacere che sembra soddisfarlo, ma è un piacere assolutamente ingannevole, del tutto illusorio. Come si vince il fascino dei beni terreni, che ti possono davvero sviare dalla retta via? Dante parla di una donna santa e presta che incita Virgilio ad agire, e Virgilio, lacerando il vestito della sirena, della femmina balba, ne scopre il ventre, e da quel ventre esce un puzzo orripilante. È il puzzo del peccato. È il famoso puzzo di cui parlava anche Borsellino, il puzzo della connivenza con la mafia, della contiguità e della sottomissione alla mafia. E invece bisogna respirare il fresco profumo di libertà. Chi è la donna santa e Virgilio che interviene? Chiaramente Virgilio rappresenta la ragione. Per capire l'inganno dei piaceri terreni occorre la ragione. Chi è questa donna santa e presta? Beh, le interpretazioni sono molteplici. Qualcuno ha pensato a Lucia, altri a Beatrice e anche a Maria. Altrimenti, allegoria della grazia, della verità, della carità, della filosofia morale, della temperanza. Lasciamo alla sensibilità di ognuno l'interpretazione probabile. Forse rappresenta quell'opportunità, quell'occasione che permette di aprire gli occhi all'uomo in certi momenti della propria vita, quando abbandonandosi a uno di questi piaceri ne sente la schiavitù, sente di essere caduto veramente in basso e decide di tirarsi fuori e quindi utilizzare la ragione, un po' come quando uno si accorge di star male fumando, no? E quindi dice: devo, per salvarmi i polmoni, perché ho una malattia importante, devo smettere. Allora prende tutte le forze e decide di dare un taglio a questo vizio. Ecco, che cosa può spingere un uomo a scegliere finalmente di liberarsi dal vizio? Probabilmente, ecco, o una grazia di Dio oppure l'intervento di una donna, che dà all'uomo l'input. Riprendiamo ora il testo. Allora, Dante si sveglia per il puzzo che promana da questo ventre e Virgilio lo invita a riprendere il cammino, che Dante riprende, ma tutto curvo, camminando tutto curvo, finché arrivano di fronte all'angelo della sollecitudine che indica loro la strada per la salita per la quinta cornice e cancella la P dalla fronte di Dante pronunciando una delle beatitudini. Beati coloro che piangono perché saranno consolati. Non è subito evidente e del tutto chiaro il collegamento tra gli accidiosi e questa beatitudine. Secondo me gli accidiosi, essendo state persone simili ai vili, agli ignavi di cui aveva parlato nell'inferno, nell'anti-inferno, forse rappresentano coloro che non hanno mai pianto per gli altri, hanno solo cercato il quieto vivere e hanno cercato di non muoversi, di non, insomma, di curare il loro orticello, quindi non curarsi degli altri, e non curarsi degli altri vuol dire rimanere indifferenti e quindi non provare emozioni. E quindi ecco perché il contrario dovrebbero essere le persone sensibili e attive che si sono emozionate, si sono commosse, hanno pianto per le ingiustizie e ora invece saranno consolati. Ecco, questa è l'interpretazione che mi sembra interessante. Virgilio chiede come mai Dante cammini con lo sguardo così a terra e Dante gli risponde di aver visto un sogno di cui non ha capito bene il significato. Gli spiega: tu hai visto quell'antica strega che produce quei vizi che si piangono, si purificano nei tre cerchi che rimangono. Hai visto anche come ci si può liberare da lei, da questa inclinazione, da questo eccessivo amore per i beni terreni. Ti basti questo e continua quindi a camminare, batti le calcagna per terra, quindi stai pure coi piedi per terra, oppure affrettati, ma rivolgi lo sguardo verso Dio. Dio qui viene paragonato al richiamo dei falconieri, al grido del falconiere. Il falco, che prima guardava per terra, ha uno scatto repentino del capo verso l'alto e quindi vola a prendere la preda. Ecco questo paragone, questo richiamo del cielo, di Dio verso l'alto, è il logoro, cioè il richiamo per uccelli che usavano i falconieri per il falco. Dante, rianimato dalle parole di Virgilio, sale velocemente sulla scala. Come giunge nel quinto girone, nella quinta cornice, vede per terra gente che piange e canta un salmo, una parte del salmo: l'anima mia è attaccata alla terra. Il salmo poi proseguirebbe dicendo: vivificami secondo la tua parola. E quello che lo colpisce è il fatto che siano completamente sdraiati per terra, non possono neanche alzare lo sguardo verso di lui e piangono. Virgilio chiede dove possano andare per salire, un'anima risponde, Dante chiede a Virgilio se può parlare a quest'anima solo con lo sguardo. È molto bello questo momento di scambio di occhiate che rivelano una confidenza notevole tra il discepolo e il suo maestro. Dante capisce che il pianto matura quel senza il quale a Dio tornar non possi. La perifrasi indica la purificazione. quindi attraverso il pianto maturano la loro purificazione. Questi uomini che hanno sprecato la loro vita, rincorrendo il successo, gli onori, le alte cariche, il potere, la ricchezza, adesso scoprono la vanità, l'inutilità di tutti i loro sforzi. Interessante anche notare che l'avarizia di cui si sono resi colpevoli ha qualcosa in sé di simile a quello al peccato della ingordigia, della gola e anche della lussuria. C'è l'idea cioè di possedere cose, possedere cibo, possedere persone, e questa tentazione grossa di che corrisponde poi a un profondissimo egoismo, ecco, questi uomini hanno capito l'enormità del loro errore e lo stanno purgando, lo stanno purificando con il pianto. È un pianto riparatore e un pianto purificatore. L'uomo a cui si rivolge Dante si rivela essere un papa, e in questo si tratta di Adriano V. Qualcuno ha detto, visto le caratteristiche, forse Dante si confondeva anche con Adriano IV. Comunque non entriamo in questi dettagli. Adriano confessa di essere stato avaro. L'avarizia è una colpa di cui si macchiano moltissimi ecclesiastici. Nel 19° canto dell'Inferno, quindi proprio corrispondente a questo, tra i simoniaci Dante incontra infatti un papa, Niccolò III. In entrambi i casi, sia con Niccolò III sia con Adriano, il papa è in una posizione assolutamente contraria a quella di una volta, di essere così importante, elevato al soglio pontificio. Qui è sdraiato per terra con i piedi e le mani legati, non può assolutamente muoversi, non può neanche girare la testa per guardare Dante. Nell'altro, Niccolò III, come gli altri simoniaci, si trova capovolto in una buca con la testa in giù e i piedi fuori, lambiti dalle fiammelle. In entrambi i casi, quindi, i papi non possono vedere Dante. Il riferimento che Adriano fa al manto papale quando parla della sua elezione è interessante. Ricorda un po' la pena degli ipocriti dell'inferno, che sono avvolti in una cappa di piombo pesantissima. E infatti il Papa Adriano V parla della pesantezza di questo manto papale. Qualsiasi altra soma è leggera come una piuma se si vuole difendere il manto, il papato, dal fango, cioè dalla corruzione. Perché è quando è diventato papa che si è accorto della vita bugiarda che aveva condotto fino allora, si è accorto che il successo non acquieta assolutamente il cuore, non dà nessuna vera soddisfazione durevole e sicura. Ormai era arrivato al massimo, era diventato papa e quindi non poteva aspirare a qualcosa più alto, e allora ha capito che c'erano dei valori molto più elevati ed erano quelli della vita spirituale. Riconosce che la pena degli avari è forse la più amara, perché ora sono costretti dalla giustizia di Dio a piangere, a vedere chiaramente il loro errore e la loro condizione di avari anche nel momento in cui vivevano. Erano volti a terra, erano sostanzialmente impediti ad agire perché non agivano bene, tutto quello che facevano era rivolto a se stessi e al proprio successo. Credevano di puntare in alto, invece non facevano altro che stare attaccati alla terra. Si davano da fare, credevano di agire, di fare, ma lo facevano solo per arrivare al successo. Quindi si accorgono di aver sprecato tante occasioni per fare del bene e tante energie che solo per stare attaccati alla terra. Più che felici, furono solo indaffarati a raggiungere un successo che credevano appagante e che invece si è rivelato bugiardo. Dante, sentendo che un papa si inginocchia, il papa lo invita ad alzarsi perché qui sono tutti fratelli. quanto poi alla possibilità di essere ricordato sulla terra in modo che qualcuno preghi per lui, dice: dei miei parenti mi è rimasta solo una nipote onesta, che spero che la casata, che ora si è imbarbarita, e non la corrompa, ma ora lasciami perché voglio piangere, ho bisogno di piangere. Ecco, si ribadisce l'idea che attraverso il pianto queste anime maturano la loro redenzione.